se conoscevate già questo brano, questa canzone di Giuni Russo. Come sapete, era questa cantante morta giovane, morta a una cinquantina d'anni di tumore, e vicina a Franco Battiato, no? E con tutto un cammino, una sua ricerca, è morta poi in un convento, no? di monache che l'hanno accolta. E quindi in questa canzone che riprende, no, dei temi che stiamo toccando, no? In particolare in questa sofferenza dell'amore che può essere colmata solo dalla presenza dell'amato, no? E, bene, allora andiamo avanti, ci stiamo avviando verso la fine del nostro libretto. E allora stasera riprendiamo dalla seconda parte.
Allora, dopo il momento della crisi, l'altra volta nella parte centrale, nei capitoli centrali, abbiamo visto il momento di crisi, dove c'era lo smarrimento e questa ricerca affannosa nella notte dell'amato. Si era concluso questo momento di smarrimento con il ritrovamento dell'amato, è sceso nel giardino, e quindi alla sua ricerca corrisponde il movimento dell'amato che va verso la donna. Il giardino è sempre il simbolo della donna, e questo movimento viene adesso cantato nei canti, in questi due canti che ascolteremo questa sera, commenteremo questa sera, che sono canti che fa l'amato, lui. L'oggetto del canto è lei. Tutti questi canti corrispondono, adesso siamo entrati nella seconda parte del cantico, nella nostra struttura, che abbiamo nella parte finale concentrica, quindi siamo nella lettera C1 adesso, quindi corrisponde alla prima parte, ad altri due canti che c'erano stati già, dove si cantava appunto la bellezza della donna. E noi ritroveremo questa sera anche a livello proprio anche testuale, troveremo delle corrispondenze, dove di nuovo verrà cantato la bellezza della donna e il desiderio di unirsi insieme. Di nuovo sempre con questo movimento, dalla contemplazione al desiderio dell'unione all'azione, quindi poi all'unione completa. L'unione però stavolta viene rinviata ad altri due canti che ascolteremo una prossima volta, che saranno fatti invece da lei, e dove si verrà descritta e verrà cantata l'unione. Allora, leggiamo il canto di questa sera, che inizia dal capitolo 5 al versetto 2. Ho sbagliato io. Dal capitolo 6, versetto 4. Ho sbagliato, avevo la pagina. Tu sei bella, amica mia, come Tirsa, affascinante come Gerusalemme, terribile come esercito schierato. Distogli da me i tuoi occhi, perché mi turbano. I tuoi capelli, come un gregge di capre che scendono in tumulto dal Galad. I tuoi denti, come un gregge di pecore che risalgono dal bagno, tutte madri di gemelli, nessuna priva di figli. La tua gota come sticchio di melagrana dietro il tuo velo. 60 sono le regine, 80 le concubine, le fanciulle senza numero. Unica però è la mia colomba, la mia perfetta. Ella è l'unica di sua madre, la prediletta di colei che l'ha generata. L'hanno vista le fanciulle e l'hanno detta beata. Le regine e le concubine ne hanno intessuto le lodi. Chi è costei che s'affaccia come l'aurora, bella come la candida, fulgida come il sole, come il bruciante, terribile come esercito schierato? Nel giardino dei noci io sono sceso, per vedere il tenero verdeggiante della valle, per vedere se la vite metteva germogli, se fiorivano i melograni. Non so come, ma il mio desiderio mi ha posto sui carri del mio nobile popolo. Quello che vi ho letto è il primo canto dell'amato in questa parte, in questa seconda parte del cantico. Come avrete sentito, si ripetono dei motivi nella descrizione del corpo, anzi si ripetono proprio delle frasi. Lo ritroviamo questo nel capitolo 4, versetti 1-7, dove abbiamo già parlato per esempio dei capelli che scendono come capre, o dei denti come pecore che risalgono dal bagno. Anche lì si è parlato di occhi, della guancia. Ecco, si ripete proprio la parola. Questo ci aiuta a capire che, allora, nelle parole il linguaggio dell'amore è ripetitivo e non è un difetto. E ci sono delle immagini anche ricorrenti. Questo può essere per abitudine personale, ma questo è qualcosa anche dell'amore, cioè qualcosa di ricorrente. E l'amore forse vive di un ritmo anche ricorrente. In effetti, se avete notato già, c'è un ritmo nel cantico attraverso quella dinamica: si parte dalla distanza, le due persone che sono lontane, che si cercano, si trovano, stanno insieme, ma di nuovo ricomincia, si sono di nuovo lontane. Ecco, qualcosa che è quasi ciclico. Però questa ripetizione non è meccanica e non è da intendere come qualcosa che fa tornare sempre sullo stesso. Ci sono delle variazioni continue, per cui nello stesso tempo c'è una ripetizione e una variazione. Per poterlo intendere occorre fare il paragone musicale. Un motivo che fa da trama, che è lo stesso, su cui ci sono continuamente variazioni. Allora non c'è una monotonia, c'è qualcosa che poi fa risultare questo familiare, ma con una continua variazione. Allora già questa ripetizione, dove risentiamo gli stessi temi, le stesse parole, ci aiuta a comprendere anche questo dell'amore. Un'altra osservazione che sentiremo, in questo brano particolare si gioca molto sui contrasti. Anche questo l'abbiamo già visto precedentemente, commentando appunto uno di questi canti, per esempio sulla bellezza. No, vi ricordate i colori? Scuri i capelli, bianchi gli occhi, i denti, no? Attraverso le immagini. Qui i contrasti però sono anche in una maniera un po' più estremizzata, perché per esempio, primo versetto, si fa questa contemplazione generale, e quindi è già un primo commento dell'amata a livello generale, bella, affascinante, però terribile. E allora si mettono insieme questi due termini che è difficile tenere insieme. Come fa qualcosa che nello stesso tempo ti affascina, ti attira, ma nello stesso tempo ti incute quel timore e quindi ti respinge. Ecco, qui si riesce attraverso questo paradosso a cogliere un aspetto particolare dell'amore. L'amore ha dentro di sé anche questo, ma nello stesso tempo questo si dice anche di Dio, e che è affascinante, è bellissimo, però anche terribile. Per cui anche Dio ha quella bellezza, quell'onnipotenza, quella magnificenza che a un certo punto risulta incomprensibile per noi e ci fa sentire così piccoli e timoriti. E allora c'è quell'effetto di respingimento, di allontanamento. Viene paragonata, la bella in questi commenti generali, a due città, Tirsa e Gerusalemme. E sono tutte e due capitali. Tirsa era capitale del regno del nord, prima di Samaria. Samaria è stata edificata in tempo successivo. Prima era Tirsa. Allora anche qui la bellezza della donna viene paragonata alla complessità, alla totalità della terra promessa, mettendo le due capitali del nord e del sud. Non vi ricordate che nell'altro canto le parti o i frutti del giardino erano 12, 10 più 2, richiamava quindi sempre la terra. Ecco, c'è questo legame: nel contemplare la bellezza dell'amata, lui rivede la bellezza della terra, di questo dono di Dio. Allora si richiama anche questo: in quella bellezza, in quel contemplare questa bellezza, c'è il contemplare un dono di Dio. E quando viene detto terribile come esercito schierato, la parola esatta è, nella traduzione, come schiere vessillate. Ritorna la parola vessillo, che abbiamo già trovato un paio di volte precedentemente. È questo stendardo su cui c'erano i colori dell'esercito, i colori fondamentali, serviva anche per farsi riconoscere. Allora, è bellissimo anche questo paradosso. Questa ragazza, questa giovane donna, che appena pochi versetti prima era una donna impaurita, che corre per la strada di notte e viene presa a bastonate, viene insultata, picchiata da dei soldati, da delle guardie, adesso è lei a essere terribile come un esercito schierato. Ecco, vessillo noi l'abbiamo già trovato all'inizio proprio, il capitolo 2, versetto 4, quando la donna diceva all'amato che si sentiva come una città, avevamo detto, che ormai si arrendeva, e quindi il suo vessillo su di me è amore. Ed era il simbolo, appunto, dicevamo, della resa. Quindi lei che si arrende all'amato che è amore. Qui invece c'è esattamente questa reciprocità. È l'amato che è assediato da questo esercito, che ha sempre questo vessillo. Quindi in effetti colui che assedia e fa capitolare è l'amore. Qui in questo gioco è esattamente reciproco, dove non c'è solo uno che viene conquistato, ma c'è entrambi, ciascuno è soggetto e oggetto di questa conquista. E questo tema allora in questa descrizione si passa anche qui e si alternano delle immagini con delle metafore, con un linguaggio che varia dalla cultura, dalla città alla campagna. I primi versetti fanno riferimento, nominando tre città, evidentemente alla città. Dal versetto 5, nella descrizione del corpo, dove però ci si ferma solo al viso e si nominano solo quattro parti del viso, si fa riferimento con delle metafore alla natura. Anche questo ormai ci ha abituato, questo linguaggio poetico che alterna e mette insieme il linguaggio con delle metafore di città o di campagna. Gli occhi, inizia con gli occhi. Distogli da me i tuoi occhi perché mi turbano. Nel canto precedente, che è parallelo a questo, che viene ripreso appunto, che si trova nella prima parte del cantico, gli occhi erano paragonati a delle colombe. Avevamo detto, non per la forma né per il colore, bisognava vedere il significato, quindi l'aspetto funzionale della metafora, dicevamo. Messaggeri di pace, con questo carattere anche di ingenuità, anche di fuggevolezza, sono animali timidi in effetti, no? E allora questo sguardo che è un po' timido, però che comunica dei messaggi d'amore, di pace. Qui invece c'è questo appunto contrasto, qui ci sono dei messaggi che turbano, potremmo dire di guerra, di solito perché mi sconvolgono. Allora, da una parte possiamo intendere appunto questo sconvolgimento per la bellezza, c'è una bellezza che ti turba, perché ti dà questo senso quasi di reazione, ti senti come indegno, come non meritevole, allora è questo che ti porta a quel senso di turbamento, quando dici a te stesso è troppo per me. Però nello stesso tempo sta dicendo forse anche una verità dell'amore. E qui c'è un grande paradosso che è in tutto il cantico, dove la forza dell'amore poi diventa una debolezza, dove si parla di guerra ma nello stesso tempo il nome di lui richiama quello di Salomone, perché c'è, viene nominato più volte, quello di lei è Sulamita, che all'interno di questi nomi c'è sempre la parola Shalom, che in ebraico significa pace. Allora nell'amore c'è una guerra ma c'è anche pace, allora c'è uno sconvolgimento che però ti dona pace, e in questo ammirare la bellezza nello stesso tempo tu vieni sconvolto, allora devi accettare di essere sconvolto per poter vivere dell'amore che poi ti dà questa pace, ti fa essere in pace. Dagli occhi si passa ai capelli per incorniciare il volto, e in questo passo, in questi versetti più centrali, si richiama esattamente i versetti del canto che avevo nominato al capitolo 4, dove si vede l'aspetto ancora appunto dionisiaco, vitale dell'amore, questo movimento dei capelli come le capre che scendono, quindi le capre scure, quindi questo movimento dei capelli fluenti, mossi. C'è subito poi il contrasto dallo scuro dei capelli al bianco, al chiarore dei denti, e se prima le prime due immagini, gli occhi e i capelli, danno questo aspetto tumultuoso dell'amore, subito poi ci sono due immagini che parlano invece di pace, di una vitalità serena, di una fecondità dell'amore. L'aspetto più apollineo, dicevamo. Anche qui l'immagine delle pecore che salgono dal bagno, lavate, quindi tutte bianche, compatte, tutte vicine. Piccola nota, quando si parla di madre e di gemelli, il nome delle pecore madri si dice Rahel, Rachele, e richiama la patriarca, la moglie di Giacobbe, non confondersi con il di Giacobbe. E altra immagine, lo stesso, qui c'è un'immagine di fecondità, altra immagine di fecondità è quando viene nominata la gota, sempre paragonata al melograno, alla polvere, che dicevamo del melograno, non ai semi, e che richiamando la parola melograno si richiama questa immagine di fecondità. E poi piccolo accenno al velo. Il velo l'abbiamo sentito nominare altre volte, per esempio quando si parlava della lettiga di Salomone, quella scena matrimoniale. Ecco, il velo è un elemento che si usava nel matrimonio, quindi qui c'è un accenno delicatissimo con questa parola al matrimonio. Questo primo canto, questa prima parte del canto dove parla l'amato, era divisa in tre parti. Allora, primo paragone con le città, secondo le parti del corpo con la natura, si conclude, diciamo, di nuovo con un paragone che ha un riferimento cittadino, perché si parla delle regine, delle concubine, si sta parlando di un harem, di una reggia. Il riferimento probabilmente in sottofondo è a quello di Salomone, che era famoso, si diceva che avesse più di 700 no? Concubine, 300 regine, ecco, coloro che giacevano con il re potevano essere elevate a questo grado, di sposa ufficiale, regina, o di compagna del re, concubina. In questo senso vengono nominate poi le ultime, le ragazze, le fanciulle, erano coloro che erano in lista d'attesa, coloro che attendevano questo turno, per poter poi entrare a far parte della corte. In questo senso c'è una vena polemica nei confronti di Salomone, che viene preso un po' simbolo dell'amore, come il sapiente, però anche come colui che si è disperso, quindi questo amore lo ha, diciamo, sparpagliato, diffuso, e qui viene anche, in questo senso viene anche criticato nella Bibbia, come colui che appunto poi non è stato fedele. Esattamente, rimane una figura incerta alla fine, criticata, un po' ambigua. Quest'ultima parte del canto mette in evidenza della bellezza dell'amore l'unicità, e lo fa anche qui con un contrasto, mettendo molte persone all'inizio, parlando di 60, 80, addirittura senza numero, quindi qualcosa di iperbolico, e nel versetto centrale, unica però la mia colomba, unica, unica, Ehad, è la stessa parola che noi ritroviamo nella preghiera di Israele, quando si dice ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno, Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, la stessa parola. Allora qui viene ribadito con forza la monogamia, ma non solo nel senso matrimoniale, vi ho detto l'accenno con il velo, c'è qualcosa che può richiamare il matrimonio, ma soprattutto nel rapporto amoroso. Il vero amore è monogamico. E si ribadisce con forza in un momento in cui era diffuso e considerato giusto, lecito, avere più rapporti con più persone. Vedete come il cantico allora va controcorrente, si può considerare qualcosa di rivoluzionario. E poi, leggendolo appunto come libro che ci parla anche di Dio, ci fa vedere questo stretto rapporto fra monogamia e monolatria, per cui nel rapporto veramente tra uomo e donna unico si ritrova questo rapporto unico con Dio, uno il Signore, uno l'amore dell'anima mia. E questo rapporto unico però è tra uomo e donna, però c'è anche tra colei che l'ha generato e chi l'ha generato, anche in quel caso tra madre e figlia, senza contare il numero dei figli, ma con ciascuno dei figli che hai generato, il rapporto è unico. Quindi non come le tante concubine o le fanciulle senza numero, dove magari non ti ricordi neanche più il nome, ma è unico. Ecco, viene esaltato in questa maniera. E chiamando in causa, per parlare appunto della unicità, molteplicità in questo gioco di contrasti, le concubine, interviene una voce corale femminile. Altre volte erano le figlie di Gerusalemme, adesso possiamo dire sono le stesse queste regine, queste concubine o fanciulle senza numero, che fanno la voce corale e interloquiscono con l'amato. In questo modo esaltano la bellezza della donna. Allora c'è un effetto di amplificazione. L'amore è lodato dal singolo, ma è amplificato dal gruppo. Ci fa ritrovare un'altra caratteristica del cantico, dove l'amore è un rapporto personale, ma ha una dimensione anche sociale, che non solo è di ostacolo, no? E si frappone nel rapporto, ma ha anche questo effetto dove quello che risulta come caratteristica del rapporto insieme viene esaltato, viene riportato alla luce. Con questa domanda, anche questo modo di introdurre una parte del poema l'abbiamo già ritrovata. Chi è costei che sale dal deserto? Chi è costei? Ecco, ritorna. Chi è costei che si affaccia come l'aurora? Poi si parlerà della luna e del sole e dell'esercito, anche qui. Allora, da una dimensione terrena, dove prima si parlava di paragoni con le città, la metafora della città, metafora della natura, le capre, il melograno, vengono nominati, si passa al cielo. Allora, non solo il coro amplifica, ma queste persone riconoscono nell'amata qualcosa di più, anche di loro che sono concubine regine. Il paragone con cui possono descrivere questa amata è qualcosa di celestiale. E per l'epoca il paragone con la luna, il sole e le stelle era paragonare questa persona a una divinità. Ha qualcosa in sé, un carattere divino questa persona. Tenete conto poi il paragone con l'aurora, che è la luce, la prima luce dell'alba. Nella mitologia greca diventa una dea, una divinità. Se sbaglio, Eos. Eos, la stella che accompagna la prima luce è Venere, la prima stella che vedi salire. Allora c'è sempre questo rapporto, la figura femminile, la dea dell'amore. Allora in questo senso c'è appunto un riferimento e questa bellezza allora che veramente trascende. Anche in questa bellezza ritroviamo di nuovo il carattere affascinante ma terribile. Per cui di fronte a questa bellezza così grande c'è questo senso di esercito schierato. Qui però il riferimento è anche alle stelle stesse. E Shebaot, le schiere, tutte le schiere del cielo, dove le dee erano viste proprio come un esercito schierato del Dio. L'amato quindi passa, dopo aver contemplato la bellezza, a esprimere il suo desiderio, il desiderio dell'amore, dicendo: nel giardino di non ci sono sceso. Il giardino è immagine della donna, il riferimento al noce, che è sempre un albero considerato sacro per l'amore, che era collegato a questo, e fa capire già che c'è questo linguaggio dove si parla del desiderio. E nel nominare poi il verde, il tenero verdeggiare della valle, questi germogli vengono detti dopo, i primi fiori del melograno, si parla della giovinezza, ma di una giovinezza matura e pronta per l'amore. Allora canta la gioia di incontrare la sua donna nell'età giusta dell'amore. Allora, un desiderio che trova la corrispondenza nel tempo giusto. Così come prima lui aveva cantato il tempo della primavera, il tempo in cui si risveglia la natura, e aveva invitato l'amata a venire. E parla del desiderio e sente che questo desiderio lo trasporta, lo diciamo anche noi nel nostro linguaggio. Sente attratto e l'immagine riprende adesso un'immagine anche qui guerresca: i carri del mio popolo. Mi sono sentito attratto, trasportato dai carri del mio popolo. È un'immagine che conclude questo primo canto e che si richiama sempre a un'immagine un po' fantastica. Ritroviamo nel libro dei Re, quando si parla anche di Elia, di Eliseo. Per esempio, Elia fu trasportato in cielo da un carro di fuoco. Questa immagine. Qui si richiama i carri. Allora, non solo perché era uno strumento di guerra pericolosissimo, quando furono introdotti, chi li aveva vinceva. Era uno strumento di guerra pericolosissimo e Israele ne ha subito le conseguenze, perché per esempio l'esercito persiano li aveva, allora è stato sconfitto subito. Ma anche qui c'è, diciamo, una traccia di una leggenda dove si diceva che Israele veniva aiutato nelle battaglie da carri celesti, quindi le schiere di Dio aiutavano il popolo e i nemici rimanevano terrorizzati quando comparivano questi. Allora lui sente che viene praticamente trasportato verso di lei da questo carro. È l'immagine però sempre della donna amata. Allora, qui c'è un'altra immagine di resa. Lui è la persona che, vedendo questi carri del mio popolo, rimane spaventato, ma che fa? Sale sul carro. Per cui si lascia vincere assecondando quel desiderio. unendosi a colei che gliel'ha fatto nascere, a colei che lo assedia, e in questa maniera esprime quel desiderio che va verso l'unione con la sua donna.
Leggiamo il secondo canto, nel capitolo 7, versetto 1 fino all'11. Volgiti, volgiti, Sulammita, volgiti, volgiti, vogliamo ammirarti. Che cosa ammirate nella Sulammita durante la danza a due schiere? Come son belli i tuoi piedi nei sandali, o figlia di nobile, le curve dei tuoi fianchi come monili, opera di mani d'artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda, che non manca mai di vino aromatico. Il tuo ventre è un mucchio di grano, circondato da fiori di loto. I tuoi seni come due cuccioli, gemelli di gazzella. Il tuo collo come una torre d'avorio. I tuoi occhi sono come le vasche di Esbon, presso la porta di Bat Rabim. Il tuo naso come la torre del Libano che fa la guardia verso Damasco. Il tuo capo su di te come il Carmelo e i tuoi riccioli fluenti come la porpora. Un re è stato preso dalle loro trecce. Quanto sei bella e come sei graziosa, o amore pieno di delizie. La tua statura rassomiglia a una palma e i tuoi segni ai grappoli. Mi son detto, salirò sulla palma, stringerò i grappoli di datteri, siano i tuoi seni come grappoli d'uva, e il profumo del tuo respiro come i pomi, il tuo palato è come vino squisito, che scorre dolcemente verso il mio amato e fluisce sulle labbra di dormienti. Io sono per il mio amato e verso di me è la sua passione. Allora continuiamo ad ascoltare questo canto, in cui poi troveremo questo termine desiderio, e che esprime appunto il desiderio dell'amato verso la sua amata, che concluderà, come abbiamo visto anche nelle note che ci sono a fianco, il canto dell'amata, quasi come dire il desiderio dell'uno e il desiderio dell'altro, no, che si uniscono. Innanzitutto questo coro maschile che è coinvolto in questo canto, con questo volgiti, volgiti Sulammita, shuvi, shuvi a Sulammit. Il verbo che viene usato è lo stesso verbo che viene usato per la conversione, shuv, che dice il ritorno, il voltarsi. Quindi e voltarsi proprio a 180 gradi, no? Di uno che sta andando, qui naturalmente è l'invito a voltarsi, è legato alla danza, l'amata sta danzando. Però è interessante, no? Perché pensavo al fatto che il Signore ci chiama a conversione, sì perché vuole salvarci, ma prima ancora perché ci ama. E perché gode di guardarci, cioè gode nel guardarci. E attenzione, quello che sto dicendo è quello che noi esprimiamo ogni domenica nel Credo, quando diciamo che il Signore è venuto e si è fatto carne per noi e per la nostra salvezza. Il Signore non è venuto per salvarci, il Signore, perché ci ama, ci salva. Non è il medico che è venuto a tirarci fuori dalle nostre malattie. Il Signore è, come dire, colui che è innamorato di noi, è innamorato della sua creatura. Allora c'è una bellezza, no, che il Signore vuole ammirare, così come l'amato che qui è coinvolto nel coro maschile, che dice appunto vogliamo guardarti, vieni verso di noi. Sulammit, Sulammita, e la prima e l'unica volta che poi l'amata nel cantico riceve un nome che di per sé non è proprio un nome proprio, però fa riferimento, non si sa bene, ci sono diverse interpretazioni che vanno bene anche tutte quante insieme, perché Sulammit potrebbe essere il corrispettivo maschile di Salomone, Shlomo, Sulammit. Oppure potrebbe essere un abitante di una zona di Shunem, oppure di Gerushalayim. Cioè, perché questo nome porta le consonanti che hanno come radice appunto lo stesso di Shalom. Ricordate, lo dicevamo in uno degli incontri di introduzione, no? Salomone potrebbe essere tradotto il pacifico e Shulamit la pacifica. E quindi questa cosa dell'amore che va con la pace, no? E allora volgiti perché vogliamo ammirarti, perché godiamo nel guardarti danzare, tanto che poi il coro femminile con questa domanda retorica dà il là poi al canto dell'amato, no? Dicendo: che cosa volete ammirare nella Sulamita durante la danza a due schiere? Tra l'altro, notate, si parla di Sulamita ancora, no? Pacifica, e schiere, che fa riferimento a quello che prima Ciro ci diceva, no? Di questo aspetto bello e terribile, no? Che è quello che poi, cioè, penso che, no, nell'esperienza degli uomini e delle donne è il fascino, e allo stesso tempo, sapendo quello che l'amore può, perché l'amore ha scatenato guerre, no? Da come dire, no? Da Ettore, no? Elena, Achille, no? Ad altre vicende, per cui allora è come qualcosa che appunto ci attrae, ma allo stesso tempo ci fa paura, no? Tanto che spesso, a volte, quando anche nelle storie degli uomini, quando ci sono delle situazioni poi fallimentari di cui uno ne esce con le ossa a pezzi, dice: basta, no? Non mi innamorerò più. No, cioè prenderò distanza dall'amore, perché l'amore, no, allo stesso tempo fa paura. E questa danza a due schiere, tra l'altro, mi faceva pensare che in quante danze popolari ci mettiamo a due schiere, no? Ci sono quelle danze in cui ci si mette le donne in fila, no? E di fronte gli uomini, no? Ce ne sono tantissime in tante culture. Un po' e chi dice anche, perché tra l'altro le schiere, no? Come dire, c'è anche un combattimento amoroso, un conquistarsi, un combattere per un cercare di conquistarsi reciprocamente, no? E allora
In questo intervento di due cori, parlando di due schiere, probabilmente c'è anche la tradizione, qui si ritrova quella tradizione dove nell'ambito del matrimonio gli sposi erano accompagnati verso la stanza nuziale dai due cori, anzi il coro femminile accompagnava l'uomo, no? E alcune volte man mano lo spogliava, e il coro femminile accompagnava, scusate, il coro maschile accompagnava la donna e man mano, no? La portava, in questo senso. Poiché andiamo verso l'unione, qui c'è una traccia anche di questi canti, no? nella tradizione, si trova anche nella tradizione greca.
E allora il canto dell'amato, no? Che canta il corpo della donna. Tra l'altro 10 parti vengono nominate, possiamo anche numerarle, vedete: piedi, curve, ombelico, ventre, seni, collo, occhi, naso, capo, riccioli, capelli. Sono 10, e come sappiamo 10 nella tradizione ebraica dice l'interezza, no? Ancora oggi in sinagoga, se non ci sono 10 uomini, almeno nelle sinagoghe più tradizionali, nelle sinagoghe più liberal si contano anche le donne, ma la tradizione antica contava solo gli uomini, bisogna essere in 10. Se non sei in 10 non c'è la comunità. E ricordate anche quella parabola di Gesù che parla di quella donna che ha 10 dramme e ne perde una, non spazza correttamente, no? Cioè, per l'interesse bisogna essere in 10. Allora è bello che, nominando 10 parti del corpo, dice il corpo, la bellezza del corpo della donna. Naturalmente il cantico, come dire, ci sfida, no? Perché per quanto noi siamo in un tempo in cui sentiamo di aver fatto dei passi avanti, e certamente in tante cose, però allo stesso tempo ci sentiamo liberi, no? Eccetera. Però il discorso del corpo, no? Femminile, anche maschile, no? è sempre un discorso o che ancora in qualche modo ci crea problemi e quindi no, c'è una repressione, o dall'altra parte c'è un'ostentazione che però è farne un oggetto, un consumo, no? Tant'è vero, continuiamo sempre a essere bombardati dalle pubblicità che uniscono il prodotto da vendere al corpo maschile o femminile, no? Facendoti passare il messaggio che se compri quel prodotto è facile che potrai avere anche quel corpo, no? E qui invece c'è appunto questa bellezza dell'altro nella sua concretezza, nella sua concretezza. Attenzione, noi crediamo, sempre il nostro credo che diciamo la domenica, alla resurrezione dei corpi. Attenzione, come saremo non lo sappiamo, no? Tanto che poi sapete anche oggi la Chiesa ha superato anche quelle remore che a partire da certe teologie non erano d'accordo con la cremazione, no? Nel senso che ci saremo, cioè, ma saremo noi, nella nostra realtà concreta, totale e corporea. Come sarà? Non lo so, io magari chiederò i capelli, ma però ci saremo noi. E allora di questo corpo che vedete, no? Intanto partendo dai piedi, sta danzando, per cui... Tra l'altro, ecco, intanto notate, poi sta danzando nuda, rivestita di che cosa? Dei sandali. L'unica cosa che indossa sono i sandali, che tra l'altro erano, a quel tempo poi molti andavano scalzi, cioè anche i più poveri andavano, già avere dei sandali era essere più nobilitati, no? È un amore che fa nobili, che nobilita, che innalza. E infatti ho figlia di nobile, no? E poi si comincia passando, si parte dai piedi, si va in alto, per cui allora i piedi, le curve dei tuoi fianchi, come monili opera di mani d'artista, è quasi l'immagine appunto di sempre di uno che lavora la creta oppure qualche materiale, no? L'argilla, cioè poi tra l'altro nella Bibbia ci ritorna questo, no? Di un signore che plasma, di un creatore che appunto ha creato un'opera d'arte, come mani d'artista. Il tuo ombelico è una colonna, una coppa rotonda che non manca mai di vino aromatico. Il tuo ventre è un mucchio di grano circondato da fiori di loto, naturalmente la bellezza della descrizione della donna a partire dall'ombelico, la coppa rotonda fa pensare anche proprio agli organi genitali, no? Perché poi c'è il discorso del vino aromatico, no? Legato all'incontro dell'amore, e così come il ventre e il grano, il mucchio di grano, tra l'altro il vino e il grano, no? Il pane, quindi la donna che l'amato desidera, no? Proprio come cibo che inebria e sazia, questo vino che inebria e il pane che sazia. E poi i tuoi seni come due cuccioli, gemelli di gazzella. Anche qui c'è proprio l'immagine di questa donna che sta danzando, per cui possiamo immaginare con questi seni che ballano, no? Come appunto delle gazzelle, e che si muovono al ritmo della danza. E poi questo collo, come torre d'avorio, non sappiamo a quale torre d'avorio si fa riferimento, torre d'avorio poi tornerà anche nella nostra devozione mariana, no? Soltanto che lì è una donna molto casta, e qui no, naturalmente non lo è l'amata del, ma è sempre l'amore, è sempre l'amore. Noi abbiamo nella nostra tradizione, abbiamo suddiviso, no? L'eros, la filia, l'amore d'amicizia, no? E l'agape, dando all'agape quello che ha a che fare con Dio, e con gli altri amori. La filia è un amore diminuito, cioè l'amore d'amicizia, così. L'eros, siamo sempre lì, no? È un po' il fascino, allo stesso tempo la parola erotico già dice peccato, vatti a confessare in questi giorni, no? E di per sé il cantico conosce l'amore. No.
Anzi, sembra proprio che canti l'eros.
E quindi la, anche nella tradizione cristiana orientale si parla di un eros di Dio, di un desiderio di Dio, no? Nell'incontro con la creatura, di un eros redento, di un eros liberato. E ecco, allora il è ancora questo: i tuoi occhi come vasche di Hesbon presso la porta di Bat Rabim. Non si sa dove sono né questo Hesbon né la porta di Bat Rabim. E di per sé qui si parla di piscine, piscine, cioè dove lo sguardo si può riflettere, così come ci capita in quelle piscine, no, limpide, calme, no, dove uno guarda. Allora così l'amato che guarda gli occhi dell'amata e negli occhi dell'amata ritrova se stesso. Cioè in questo essere uno di fronte all'altro, no, e nella bellezza dell'altro trovare la propria, il proprio volto, la propria identità. E poi ancora il naso come la torre del Libano che fa la guardia verso Damasco. Il tuo capo su di te è come il Carmelo, i tuoi riccioli fluenti come la porpora. Un re è stato preso dalle loro trecce. Ancora questa, quest'amore che lega, che coinvolge. Fra l'altro qui questa cosa del re l'abbiamo già vista tante volte, no? L'amore che fa re e regina, in questa unicità dell'uno che sente verso l'altro. Quanto sei bella e come sei graziosa, amore pieno di delizie. È un continuo, cioè non stancarsi mai, no, di celebrare la bellezza dell'altro, no, di nominare la bellezza dell'altro, di dar voce alla bellezza dell'altro. Un amore parlato, no? Un amore che si fa parola, che si fa celebrazione. E poi ancora la tua statura rassomiglia a una palma, e ancora oggi è possibile vedere sia appunto nella Terra Santa sia in tanti paesi di quella zona queste palme, no, alte, dove ancora ci sono questi grappoli di datteri, no, normalmente. Allora lei che assomiglia a una palma alta, i tuoi segni e grappoli. E poi mi sono detto: salirò sulla palma, stringerò i grappoli di datteri, siano i tuoi segni come grappoli d'uva. L'amato l'abbraccia, sale su di lei. Notate come sempre stiamo gustando la poesia del cantico che parla, no, del rapporto d'amore, del rapporto sessuale tra l'amato e l'amata, e ne parla in maniera così delicata, così bella, no, così, senza mai cadere nella volgarità, no? Nella celebrazione, no, dell'incontro d'amore, nella sua corporeità. E siano i tuoi segni come grappoli d'uva, lui che la abbraccia e anche proprio nella, appunto, nella sua corporeità così. E notate, segni profumo del tuo respiro, il tuo palato come vino squisito, no? Quest'amore che coinvolge tutti i sensi. Il profumo e il gusto. E vedete qui lei si inserisce, no? Dicendo che scorre dolcemente verso il mio amato. Questo vino squisito di cui sta cantando l'amato, che l'amata fa sua, che scorre dolcemente verso il mio amato e fluisce sulle labbra di noi dormienti. E quindi è proprio l'incontro, sono a letto, stanno, questo dormienti è l'idea quasi del dopo, no? Del momento dopo l'incontro sessuale, che nel riposo, nel rimanere l'uno abbracciati all'altro, nel dormire insieme, in questa intimità dell'incontro. E poi quest'ultimo versetto: io sono per il mio amato, di nuovo, questa formula d'appartenenza, no? Che più volte torna, l'uno per l'altro, e verso di me la sua passione. Ora, questo termine passione e desiderio, e di per sé noi lo troviamo già nel libro della Genesi in due accezioni negative. Ricordate al capitolo 3, versetto 16, quando si dice, siamo nel racconto del peccato originale, e dopo la rottura della relazione con Dio, il Signore tornerà, no? Cioè ci sarà, e poi dirà a un certo punto che la tua brama sarà verso l'uomo, sta parlando ad Eva, no? Ma egli ti dominerà. E quindi lì questo termine, questo desiderio della donna verso l'uomo, cioè dell'essere l'uno verso l'altro, e allo stesso tempo, come dire, quello che tante volte succede, cioè di un rapporto non sano, no? Di un rapporto dove l'uno domina l'altro. Cioè che il tuo desiderio sarà la tua debolezza, perché farà sì che l'altro ti dominerà in forza del fatto che tu no, lo cerchi, lo desideri, hai bisogno di lui. L'altra citazione è sempre nel libro della Genesi, capitolo 4, versetto 7, dove invece è relativo a Caino. Ricordate Caino, dopo che ha offerto al Signore, il Signore non ha accettato il suo dono, il Signore va da lui e gli dice: Caino, se hai offerto bene, perché hai abbattuto il tuo volto? No? Ma se non hai offerto bene, allora attenzione, perché il peccato è accovacciato verso di te e il suo desiderio e la sua brama. Ma tu domina, gli dice il Signore. Allora anche qui il termine è di un desiderio, di un peccato che vuole possederci, di un male che vuole regnare dentro di noi. Allora la cosa bella è che qui invece si parla è lo stesso termine, però in un contesto positivo. Cioè un eros redento, no? Allora in questo senso, come abbiamo trovato già in altre occasioni, il cantico parla anche di una dimensione escatologica, no? Che non è una brutta parola, e non è neanche una malattia, ma vuol dire semplicemente parla di quella speranza che tra l'altro nel tempo d'avvento stiamo sempre più ricordando, che alla fine dei tempi sapremo amare così. Che alla fine dei tempi, nell'amato e nell'amata, ci possiamo essere tutti capaci di poter vivere il desiderio d'amore nella piena libertà e senza ombre, no? In quell'amore per sempre, no? Che tante volte i libri, i film, eccetera, no? Cioè, chiedono, desiderano, e che tante volte ancora non si riesce poi a realizzare, ma ecco, il cantico parla di una speranza che noi crediamo che poi si è realizzata e si realizzerà pienamente nella vittoria del Signore Gesù sulla morte. Allora facciamo qualche attimo di silenzio.